Guarda che ti sei, questo è
il mio. Se ti serve.
Io per favore, se dopo, durante le tre ore,
sì, infatti, pensavo.
Bene, no, scusate, abbiamo qualche deficienza strumentale che tenteremo di compensare nei prossimi minuti. Vado in cerca di un adattatore per un cavo e vi presento Giacomo Lucchini, che erogherà un seminario riguardante videogiochi, realtà virtuale, interfaccia uomo-macchina, insomma dal punto di vista però professionale, quindi un taglio diverso da quello che ho dato io, che è puramente accademico, e farà toccare un po' con mano cosa vuol dire realizzare un prodotto che è veramente human machine interaction. E, vi lascio nelle sue mani e nel frattempo vado a prendere il cavo.
Ciao a tutti. Allora, io sono Giacomo, ho qui una presentazione che poi vi spiegherò cosa è successo anche in questa presentazione, perché la nostra società, che si chiama Stormborn Studio, ha una storia un po' bizzarra, ok? Diciamo che vi faccio un po' una storia di come è nata questa società e di chi siamo, cosa facciamo. Allora, io circa 5 anni fa, dopo aver passato una vita di tecnico informatico, okay, avevo una vena creativa, penso, dentro che spingeva forte e mi faceva star male, perché chiaramente facevo uno dei lavori più noiosi del mondo. E fondamentalmente mi è sempre piaciuto un po' quelle cose super nerd, tipo no, Dungeons and Dragons, fare tutte queste cose, il gaming. E c'avevo questa vena creativa che mi ha portato quasi a voler studiare regia, eccetera, eccetera. Poi la cosa è stata particolarmente ostacolata, specialmente qui in Italia, se qualcuno di voi ha una vaga idea, però sapete che c'è un'accademia a Roma che è super, super difficile entrarci, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente avevo abbandonato un po' la parte di cinema e mi era rimasta questa cosa di dover in qualche modo dar sfogo alla vena creativa, e ho visto un giorno un film che tra l'altro vi consiglio fortemente se avete Netflix, si chiama Indie Game, The Movie, che è praticamente un documentario che parla, racconta un po' la storia dello scenario di sviluppatori indipendenti. È una cosa abbastanza recente, parlo di 6 anni, ok? Nel mercato del videoludico, prima di 6-7 anni fa, non esistevano realtà indipendenti e se ce n'erano veramente poche. Questo fenomeno dell'indie, diciamo, è cresciuto negli ultimi anni e ha aperto le porte un po' anche a persone come me, che assolutamente nessuna skill nel campo del videoludico, di poter dire cazzo, vorrei fare un videogioco, ok? Per cui se un giorno vi svegliaste con l'idea e vorreste dire cazzo, voglio fare questo, quello che vi posso dire è sicuramente fatelo, cioè date sfogo a quello che è il vostro sogno. Però chiaramente se uscite un po' da quello che è i binari prestabiliti dell'italiano medio, classico, dal punto di vista lavorativo, chiaramente preparatevi a soffrire, perché ci sarà sicuramente un sacco di sofferenza. Sofferenza a parte, io se dovessi tornare indietro lo rifarei, beh sì, decisamente sì. Gli ultimi 4 anni penso sono stati gli anni più incredibili della mia vita, sono successe cose veramente pazzesche, ho conosciuto gente pazzesca, ho visto un sacco di cose, adesso vi racconterò in una breve introduzione, poi insomma, poi ricordatevi che comunque vorrei impostare un po' anche tutta questa cosa come non una lezione, perché non è che ho grandi cose da insegnarvi, ma come uno scambio, per cui se voi avete cose da chiedermi o volete approfondire qualcosa, cioè chiedetemi, ok? Intervenite pure, così poi magari approfondiamo anche degli aspetti che vi interessano di più, perché io sicuramente non saprò quali parti vi interessano di più. Ho cercato di organizzare questa cosa dando un po' di attenzione anche a determinate cose che credo possano essere interessanti per psicologia, specialmente riguardo realtà virtuale. Comunque, Stormborn Studio è la società che nasce circa 3 anni fa legalmente e circa 5 dal punto di vista del momento in cui ho deciso voglio fare un videogioco. È stata, non so, ancora sicuramente non so se è stata una cosa intelligente o stupida. Di sicuro ho meritato, ma sull'intelligente o stupida non lo so. Comunque, poco ve lo mostro qui, insomma, tanto possibile. Dopo, penso, pochi mesi dall'idea di fare un videogioco, ho cominciato a cercare, proprio a Trieste, persone che volessero fare qualcosa con me. Io non ho assolutamente un background di codice, per cui non sono un programmatore, diciamo che ho la parte più di design e la parte più organizzativa e di management. E quindi mi mancava sicuramente delle competenze, per solo pensare di voler fare un gioco mi mancavano delle competenze. E iniziata la nostra avventura, ho cominciato a contattare delle persone che sapessero programmare, che sapessero modellare, e sono andato lì proprio in maniera totalmente naif, dicevi, vuoi fare un videogioco? E ero, sì, facciamo un videogioco. Per cui era una cosa abbastanza assolutamente non professionale, è una cosa totalmente fatta un po', no? E morale della favola, però, la cosa mi interessava, cioè ho tirato su diverse persone che volevano fare questa cosa qua e ci siamo ritrovati in pochi mesi, in 6-7, avevamo diversi illustratori, diversi programmatori, eccetera, eccetera. E poco dopo la fase iniziale di organizzazione, tipo cosa facciamo, uno dei ragazzi ci porta, a una delle nostre riunioni, ci porta un articolo di una nuova tecnologia che stava uscendo su Kickstarter nel 2014. E parliamo dell'Oculus Rift. L'Oculus Rift però non come l'avete sentito voi, ma non so se qualcuno di voi lo sa, ma l'Oculus Rift, acquisito ora da Facebook per 2 miliardi, è nato su Kickstarter. Ed è nato da un ragazzino di 20 anni, che si chiama Palmer Luckey, che con un visore di cellulare, cioè con un display di cellulare e una maschera da snowboard, ha messo, diciamo, dei giroscopi all'interno di questa maschera da snowboard, ha fatto un paio di collegamenti con il visore e ha creato, nella storia dell'umanità, il primo visore di realtà virtuale funzionante. Perché la realtà virtuale aveva, diciamo, un grande immaginario comune negli anni 90. Okay? Si parlava molto degli anni 90 di realtà virtuale e ovviamente però non era fattibile. Per cui c'erano dei grossi apparecchi che potevi mettere sugli occhi, delle cose che, insomma, ti davano forse un po' più il concetto di realtà virtuale, ma non funzionavano, nel senso che non era veramente quello che si intende oggi per realtà virtuale. Palmer Luckey ha battuto quella barriera, e questa barriera era la latenza. Cioè, il concetto principale per far funzionare la realtà virtuale è che quando io indosso un visore o qualcosa, nel momento in cui mi giro, il display mi propone quello che dovrei vedere nel momento in cui io giro la testa di là. Questa cosa qua, fino al 2014, non funzionava perché tutta la tecnologia non permetteva una latenza abbastanza bassa da essere realistica. Il signore, il ragazzo, Palmer Luckey, l'ha fatto. Quindi è riuscito a, diciamo, mettere insieme la tecnologia per abbattere questa latenza e quindi fondamentalmente con l'Oculus DK1, il termine appunto del primo Oculus prototipo, si poteva usare questo visore e guardando in giro si vedeva immediatamente l'ambiente 3D nel momento in cui guardavo di là, vedevo cosa c'era di là. Non vi dico chiaramente nell'ambito mondiale cosa è stata questa cosa qua. C'è stata la campagna Kickstarter da $200,000, ha raggiunto il goal in 24 ore e alla fine della campagna Palmer Luckey ha tirato su $2 milioni. Questo proprio per dire, no? Per incominciare. Era abbastanza, una premessa abbastanza interessante, no? Poi, di qua. No. C'è anche questo? Insomma, morale della favola, finita la campagna Kickstarter, ha ricevuto praticamente un paio di finanziamenti privati di qualche centinaia di milioni di euro, qualcosa del genere. E mentre succedeva questa cosa qua, io nel mio piccolo, con altri quattro sbarbatelli, eravamo lì, insomma, nella cucina di casa mia, e uno di questi viene con un articolo e dice: ragazzi, ma vedete cosa sta succedendo nel mondo? Stanno rilasciando questo. E ci porta l'articolo dell'Oculus. E io però scopro. Guarda, questa cosa dell'Oculus, diciamo, porca miseria, ma è pazzesco, cioè. Noi siamo qua, non sappiamo fare videogiochi, dobbiamo imparare, ci stiamo mettendo a fare una cosa dove probabilmente è un mare di squali. Cavolo, questa qua potrebbe essere l'opportunità.
Provo a prendere il mio PC.
Sì. Potrebbe essere un'opportunità perché tutti stanno imparando da zero, perché è completamente una cosa nuova. Dobbiamo farlo, dobbiamo comprarlo, dobbiamo buttarci qua. Poi è stato il momento in cui ci siamo resi conto che volevamo mettere una zampa su questa cosa. Abbiamo comprato questo visore, l'Oculus DK1, che in confronto alla tecnologia che c'è adesso era veramente una cosa oscena. Però ricordo ancora adesso il giorno in cui ci è arrivato, e il giorno in cui l'abbiamo provato, con una demo veramente brutta e fatta male. Però io ricordo che la prima volta che l'ho provato ho urlato, cioè ero tipo, ah mio Dio, questa cosa era pazzesco, e vi posso tuttora confermare che quello, io ho 38 anni, e quel momento di 4 anni fa, quando ho indossato quel visore, era un po' una svolta, perché ero certo che in tutta la mia vita non avevo provato nessuna tecnologia così tanto da effetto wow. Era una cosa che mi ha sconvolto, ma oggi ve lo mostrerò. Chi di voi ha mai provato realtà virtuale? Ok, mobile oppure Oculus Vive?
Sembra la PlayStation 4.
Ok, perfetto. Beh, per cui insomma un po' sapete di cosa parlo, no? Cioè, c'è quell'effetto di oh mio Dio, è una cosa abbastanza nuova. Vabbè, insomma, lì siamo partiti. E per farla breve, abbiamo costruito un team, abbiamo partecipato a una delle prime jam, che è un po' come quelle musicali, sono fatto per creare videogiochi. Indetta dall'Oculus, abbiamo creato un gioco veramente brutto che si chiama It's a Trap, però aveva del potenziale e soprattutto avevamo fatto il primo progetto in uno scantinato di un negozio del papà di una di queste persone che lavora con noi, con una puzza di ascelle che non vi posso dire. Era proprio il classico stereotipo di startup, ancora prima della startup, proprio il classico stereotipo di tana dei nerd. Questo è quello che abbiamo fatto, è andata malissimo, perché non c'era una delle persone che lavorava in questo team che fosse una persona, diciamo, affidabile. C'era uno che si sfondava di canne tutto il giorno, arrivava là completamente fatto e lui ci faceva le animazioni, potete immaginare che fuori. Non sto scherzando. Poi c'era un altro che era tipo, penso, un maestro dell'egocentrismo e veniva là, penso, per dare, non lo so, sfoggia di se stesso a quanto lui era bravo. Poi c'era uno che era veramente una pigna ed era tipo il negativo e tutto andava sempre male. E tutti quanti lavoravano poco e male, compreso io, perché chiaramente non poco, ma sicuramente male, perché ovviamente non sapevamo cosa stavamo facendo. Infatti, finita questa cosa qua, mi sono preso una bella vacanza, ho detto, no, beh, senti, lascia stare i videogiochi, forse non è una bella idea. Però cosa vuoi? È stata una bella esperienza, abbiamo finito, avevamo un piccolo gioco, finito, è importante finire i progetti, no? E dopo un po' di tempo un mio amico mi fa, questo era un periodo in cui Kickstarter in Italia non era ancora accessibile, e un mio amico mi fa, guarda che c'è una società di Londra che fa gaming eccetera eccetera, sono amici miei, però potrebbero lanciarti un Kickstarter per te. Io là con questa pulce nelle orecchie ho detto, boh, ma perché no? Quasi quasi. E quindi ho detto, boh, senti, riprendiamo in mano il nostro progetto. Ed è nato, diciamo, il concept di un gioco, sempre con la realtà virtuale in mente, di un gioco dove appunto sei un mago e per fare le magie devi fare i gesti in aria. Ok? Era proprio un'idea basilare, ma parlandone con i miei amici, diciamo, cacchio, sarebbe veramente figo però, hai presente quando tu hai quegli scontri un po' da Harry Potter, un po' alla Skyrim, queste cose qua, dove poi invece di premere tasti a caso devi veramente fare i gesti per fare le magie, sarebbe veramente carino. Da lì è stato messo il seme di quello che poi sarà diventato una cosa molto importante, ed è nata un po' l'intenzione dell'andare quantomeno in una direzione. Di nuovo, chiaramente, il più grosso problema all'inizio è stato trovare le persone con cui farlo, perché siamo in Italia, nello specifico siamo a Trieste, potete immaginare quanto background, diciamo, professionale di sviluppo di videogiochi c'è a Trieste. Potete immaginarlo, per cui con 10 zero. E quindi chiaramente bisognava un po' attingere a gente che studiava programmazione ma non aveva idea del gaming, a gente che studiava modellazione ma lo faceva per lo più di architettura, cose del genere, per cui bisogna un po' adattarsi. E quindi, facendovela corta, il primo anno e mezzo, diciamo, è stato un po' quello che definirei la ricerca, l'assestamento un po' del team, ok? Cioè ci si studiava tutti un po' a vicenda, cercavamo di capire un po' che forma volevamo dare a questo gioco. Poi,
scusami Giacomo, se mi dici cosa caricare?
Come ti passo la roba?
C'ho già collegato.
Perfetto. questo, questo, questo. E poi gli altri, no, che sono gli altri attori, sarebbe questo qua scopo. Vabbè, io te vado avanti, dai, cioè. Sono fra 10 minuti per
questo. La metto su.
Ok, continuo. E praticamente, sì, insomma.
Scusami, cos'è? Selection Active Test? No,
no, questo è un video per dopo, è il talk.
Talk. Ok, dietro le blocche.
Sì. Quindi, eravamo lì con un'idea e zero soldi, perché chiaramente figura di chi ti finanzia un videogioco. Ed eravamo un po' nella fase in cui cercavamo di capire come fare, nel senso, boh, sì, sicuramente lavorare nel tempo libero era fattibile, non era difficile, perché comunque ci si ritrova a casa mia, poi un giorno uno non veniva, uno non poteva, uno non aveva fatto, era una cosa dal latte, veramente dal latte alle ginocchia. E io nel frattempo chiaramente bazzicavo nell'ambiente un po' startuparo, per cui giravo un po' al lab, quando c'era il lab a Trieste, se lo conoscete, l'avete mai sentito. Andavo un po' di conferenze, riunioni sul mondo delle start-up ed era già difficile con un'idea interessante, scalabile, figuriamoci con un videogioco. E quindi, diciamo, c'è stato un momento, mi ricordo abbastanza importante, in cui una persona di Londra, Stefano Tresca, un esperto che aveva scritto, ha dato un libro di come lanciare Kickstarter dall'Italia, eccetera, eccetera, mi fa, ma tu, no, la devi smettere di pensare come un italiano. Tu devi smettere di pensare come un italiano e pensare come un inglese. Io faccio come penso in inglese. Fa, tu non devi fare un videogioco e poi venderlo. Tu devi prima venderlo e poi farlo. E io ero un po' confuso e gli faccio, ma scusate, come? Cioè, come funziona? Infatti, se tu vuoi vendere una cosa, devi prima creare l'hype. Conoscete cosa significa hype? Ok. Sì, no? Sì, no? Ok. Qualcuno no? Beh, l'hype, insomma, è creare aspettative. Quindi creare, si usa molto nel termine videogiochi, no? Cioè quando mostri 720.000 trailer strafighi di un gioco che uscirà fra 3 anni, no? E tu dici, ah, non vedo l'ora, ecco, quello è creare l'hype. E devi creare l'hype e crearti una sorta di traction, che è una parola molto utilizzata nel startup, cioè gente che ti segue, gente che vuole sapere cosa fai, cosa farai, eccetera, eccetera. Come? Con un video. E quindi lui mi ha consigliato, mi fa, non fare un videogioco, fai un video del videogioco, dove il videogioco sembra già finito. E io faccio, mica, non mi sembra una cosa molto facile. E vabbè, però sappi che così, poi, è il modo di tirarti sui soldi. Perché se tu lavori su un videogioco senza soldi, lo fai per 3 mesi, poi c'hai il programmatore che si stufa e vai via, poi dopo 2 mesi c'hai un altro che si stufa e va via, perché è gratis, non ha voglia di lavorare nessuno. E poi dopo 6 mesi ti stufi tu e molli tutto. Questa idea aveva senso, perché comunque aveva abbastanza ragione. Ed era già successo che qualcuno si fosse stufato, che qualcuno, siccome non c'erano i soldi sotto, non lavorava, non faceva quello che prometteva di fare. E quindi aveva senso. Nel frattempo è arrivata una cosa importante nella storia della nostra società. Uno studio di videoproduzione, cioè un nostro collaboratore del team, era andato a fare un colloquio con uno studio di videoproduzione triestino, si chiama Fantastificio, e nel suo colloquio gli aveva detto, fra le varie cose, i suoi interessi, che stava facendo un videogioco per realtà virtuale. Il titolare di questo studio fondamentalmente era particolarmente interessato a questa cosa qua e aveva chiesto a questo nostro collaboratore di vedere me. Io sono andato a vederlo, gli ho spiegato cosa stiamo facendo e lui ha trovato la cosa estremamente interessante, anche perché poi mostrandogli l'Oculus ha detto, cavoli, questa cosa sembra molto, molto interessante. E poi, soprattutto, gli piaceva il fatto che qualcuno stesse facendo qualcosa, ok? Cioè, che qualcuno stesse mettendo della passione in qualcosa pur no, di fare qualcosa di interessante. E quindi ci ha offerto, fondamentalmente, ci ha offerto di utilizzare il suo studio, che era un ufficio veramente figo e anche grande, a gratis. Cioè, ci ha detto, venite qua, venite a fare sta cosa qua. Io ovviamente, che non è che ho 18 anni più, gli ho detto, sì, ma tu cosa ci guadagni dietro? E lì la risposta è stata, beh, a me fa comodo avere uno studio che produce 3D qua, perché comunque lavorando nella videoproduzione non si sa mai che mi serva fare la modellazione 3D e posso attingere alle vostre risorse. Non si sa mai che questa cosa qua possa essere interessante per noi. E poi sicuramente per tutte le persone che vengono qua, vedere qualcuno che fa questa cosa innovativa dà anche prestigio allo studio. Abbiamo accettato, chiaramente non si poteva non accettare. Da lì è stato un po' l'inizio, perché da una parte avevo questa campana che diceva non fare gioco ma vendilo prima con un video, e dall'altra eravamo in uno, video, in uno studio di videoproduzione. Quindi cioè, le due cose chiaramente sono, hanno trovato una soluzione insieme e abbiamo creato un video.
Ora non lo so se ve lo posso mostrare perché tra l'altro non ce l'abbiamo internet qua.
Sì.
Allora lo mostro, dai. Vi mostro questo video.
È sul mio PC.
Tra l'altro un po' qui sto un po', mi sto un po' allargando perché questo video non lo devo mostrare, non lo so nominare, però ci sono arrivato così. Lo faccio vedere. È un video già vecchio, io ogni volta che lo guardo mi sembra veramente un secolo fa. E poi. Però a questo punto vai su YouTube. Però per farvi capire cos'era l'intenzione, no? Cioè di far del trasmettere l'idea di un progetto senza aver minimamente fatto niente dietro. E dato mi dite se secondo voi sembra che ci sia qualcosa sotto già fatto o no, perché ovviamente non c'era niente. Abbiamo anche l'audio, Paolo?
Sì, mi posso mettere... Cioè, abbiamo l'audio del PC, lo metto al massimo.
Chiaramente è Kickstarter style per seguire. Questo è l'Oculus di K1, 2014. Poi vi spiegherò anche questa cosa di Sixth Sense. Insomma qui più o meno abbiamo scoperto dopo che eravamo riusciti nell'intento. Non che fossimo pronti per un Kickstarter, assolutamente. Però grazie a questo video abbiamo ricevuto molta attenzione, perché l'abbiamo fatto girare e sono successe diverse cose tramite questo video. Sono arrivate altre persone all'interno del team, anche perché avevamo un ufficio fighissimo e quindi eravamo molto più credibili. E un pezzo alla volta, prima l'ufficio, poi una nuova persona, poi arriva questo, poi un finanziatore che non ti dà i soldi però comunque dice lui. Sei arrivato di qua, interessante. Morale della favola. Cosa succede?
Cura dei dettagli.
Morale della favola, il passaggio dopo è stato ritrovarci praticamente, conoscete Big Rock, una scuola che fa computer grafica, Treviso, quelle parti là, mai sentito? Vabbè, insomma non è un po' questo campo, comunque è una scuola abbastanza importante, sforna modellatori e animatori. E loro praticamente ci hanno chiesto di fare la tesi del loro anno di computer grafica sul nostro progetto, che significava avere circa una settantina di ragazzi come mano d'opera a lavorare sul nostro programma. È stato sicuramente una notizia, perché noi, che eravamo ancora sbarbatelli dal punto di vista di produzione, ci ritrovavamo una forza produzione mostruosa, e quindi abbiamo detto ok, sì, volentieri. E io, che tra l'altro avevo ancora il mio lavoro noiosissimo di tecnico informatico, mi sono speso tutte le mie belle vacanze dell'anno per andare a lavorare un anno di groppio e insegnare a questi ragazzi una cosa che non è che mi potevo vantare di essere chissà che professore, cioè zero, era tutto improvvisato. Però ha funzionato molto bene, hanno tirato fuori quel senno di poi niente di utilizzabile, perché poi il gioco non abbiamo veramente utilizzato niente di quello che abbiamo fatto là. Però siamo stati, abbiamo avuto un picco di visibilità, la gente ci conosceva quando andavamo in giro e mi diceva cosa fai tu nella vita, e dicevo boh, faccio dei giochi. E insomma, aspetta, ma Booms? E dicevo sì. E quindi era bello andare in giro e in qualche modo avere qualcuno che aveva sentito parlare di noi. Da lì e abbiamo di nuovo affrontato una fase di finanziamento, perché lì avevamo un po' le carte per farlo, cioè avevamo il team che più o meno c'era. Avevamo l'interesse che era palese, cioè nel momento in cui abbiamo portato questa cosa, i primi prototipi del gioco a Big Rock, la gente impazziva, completamente impazziva. E quindi noi abbiamo detto, porca miseria, cioè dobbiamo smettere di cazzeggiare, cioè dobbiamo smettere qua di lavorarci 2 ore al giorno per 3 volte a settimana, bisogna andare a tempo pieno. E quindi abbiamo, in maniera molto intensa, abbiamo cercato finanziamenti, su proprio la parte startup, no? Per cui si parla di incominciare a imparare tutta una serie di skill che non c'entrano niente con il videogioco, non c'entrano niente con tutto questo. Era proprio la parte di pitchare, cioè parlare di imprenditori, parlare di traction, parlare di espandibilità, parlare di mercato, vendere fuffa. Questo era vendere fuffa. Non ha funzionato per 2 motivi. Il primo è perché chiaramente siamo in Italia, infatti poi appena ci siamo spostati in Italia ha funzionato. Il secondo è perché chiaramente il settore dei videogiochi è molto difficile dal punto di vista dei finanziamenti. E lì è stato il momento in cui, uscendo da uno studio in Milano, da un tipo che ci ha trattato veramente, che avrebbe voluto picchiarlo, che ci ha mandato lì dicendo così, boh, vabbè, sono studiato abbastanza, perché non ho investito in voi? E noi gli abbiamo detto, posso dire parolacce? Tutto coglione, no? Ma ti immagini che se noi avessimo i soldi li avremmo già messi qui? È chiaro che non li abbiamo, no? Se no. Però quel giorno specifico, uscendo da sta cosa qua, uno dei nostri colleghi fa: ma sapete cosa? Ha ragione, facciamo così, mettiamoci a tempo pieno, vogliamo tutto e facciamo questo. E noi eravamo, ragazzi, pazzo, scusate, come mangiamo? Cioè io ho una casa da mantenere affitto e tutte queste cose, le bollette, cioè cosa facciamo? E lui fa, no, ma pensiamoci seriamente, cioè un 2 risparmi, famiglia e le spalle, e siamo così, diamoci un tempo, facciamo. Lì è stato un momento abbastanza da, no, tremarella, perché avevo un lavoro in comune, non da comunale, cioè eravamo all'interno, però avevo un bel lavoro, mi dava i miei 1.300 al mese, ok? E non mi lamentavo. E lì avevo sogno, soldi, sogno, soldi. Per fortuna, grazie a Dio, sto lavoro non era piuttosto stabile, perché c'era ogni due anni l'appalto e quindi ogni due anni si rischiava di andare a casa, grazie a Dio. Se fossi stato comunale non so onestamente quanto. L'abbiamo fatto, abbiamo mollato tutti quanti tutto e ci siamo imbarcati in questa avventura, come dei pazzi, chiedendo a casa, ragazzi, papà, mammi, ci date un po' di soldini al mese? Sì, mi dai un po' di budget per sei mesi. E più o meno tutti e tre, eravamo in tre all'epoca, più o meno tutti e tre ci hanno detto di sì, perché ci vedevano così sognatori, cioè talmente una cosa, era diventata una cosa talmente più grande di noi questa, che abbiamo trovato un sacco di supporto, c'erano amici che ci dicevano ragazzi diamo noi 300 euro, diamo 300 euro, cioè andate, fate queste cose, è proprio bello. E quindi abbiamo fatto, abbiamo dato tutto e ci siamo imbarcati. Quello più o meno era tre anni fa, quando Stormborn è nata come proprio società. Quindi abbiamo aperto la società e ci siamo messi in produzione autofinanziati. Nel frattempo è successo di tutto. Ve la faccio breve perché sennò chiaramente poi non passiamo alle parti interessanti per voi. Fondamentalmente la prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo detto boh, dai, lanciamo un Kickstarter perché ormai la visibilità ce l'abbiamo, il video ce l'abbiamo, abbiamo un prototipo che funziona, che possiamo mettere disponibile per la gente. Abbiamo lanciato il Kickstarter, un video chiaramente un po' meno naive di questo, però comunque siamo stile Kickstarter, e abbiamo tirato su 10.000 euro su 30 di gold, quindi non abbiamo raggiunto il Kickstarter. Eravamo veramente depressi, perché ormai, cioè... Ah sì, ci sono dimenticato un pezzo, ovviamente ci eravamo detti, ok, le famiglie ci diamo 6 mesi. Ovviamente dopo 5 mesi eravamo, non so, al 30% dello sviluppo, per cui abbiamo detto, cacchio, siamo un po' indietro, un po' tanto. E sul Kickstarter non è andato, e lì proprio sull'apice della depressione dire cacchio, ma come facciamo, non possiamo continuare ad andare avanti senza soldi, non possiamo continuare a chiedere soldi alle famiglie che stiamo sperperando, cosa facciamo, non lo facciamo. Ho imparato una lezione che mi sento di condividere con voi. Non esiste la fortuna, non esiste l'occasione giusta, l'occasione sbagliata. Esiste la statistica e la probabilità, e cioè più uno batte su una cosa senza mollare, più alza la probabilità che qualcosa arrivi. E quindi ogni volta che io mi ritrovo a un evento o a una cosa che non ha assolutamente il minimo potenziale di portarmi qualcosa di utile, solitamente lo facevo con molta svogliatezza, dicevo, che devo andare là a fare sta roba? Perché devo fare questo? Cioè, cosa ne verrà fuori? Niente, niente. Come può venire fuori qualcosa? E invece non si sa mai. Quindi noi fondamentalmente abbiamo ricevuto un invito da un nostro compaesano triestino a una fiera di startup pari, mi chiamo un po' così perché a me, diciamo, tutto l'ambito delle startup mi sembra un po' qua. Però fondamentalmente c'è un... chiesto di venire a intervenire come, diciamo, la startup triestina che sta facendo qualcosa. Io ho detto, boh, non vi dico che roba. Poi era una sorta di jam, di startup, c'è gente che andava là, si trovava in gruppo, dovevano creare un'idea e fare un business plan lì, inventato con delle persone, e poi picciarlo degli investitori che venivano là. Gli investitori li conoscevo perfettamente, erano quelli che, per cui ero già stato io, che non mollavano uno, ma neanche se avevi la cosa già pronta e vendibile. Per cui una pura fuffa totale, lo sapevo già, e lo era. Però ho detto, boh, ma sai cosa, andiamo. Siamo andati e lì ho ritrovato di nuovo una persona che avevo già visto in passato, di un acceleratore sloveno, che ha visto dopo un anno e mezzo cosa avevamo fatto. Cioè ha visto prima solo l'idea, dopo il team, dopo l'ufficio, dopo il video, dopo il Kickstarter, dopo questo, dopo l'altro. Morale della favola, ha giocato la demo, che nel frattempo tutto questo tempo era diventata già mezzo gioco. Ed era già bello, ma bello forte. Ha visto sta cosa e ha detto, ragazzi, complimenti, avete tenuto duro, senza soldi, complimenti, bravi. Sapete cosa? Forse vi posso aiutare. Io vi introduco al mio boss, che è il CEO dell'acceleratore di Lumiana, e gli facciamo vedere sta cosa qua. C'è questo appuntamento, questo tipo viene nel nostro ufficio, non vi dico tra l'altro l'ufficio è proprio stereotipo, startup, cioè noi abbiamo un garage messo a posto, diventato ufficio, ma garage vero, cioè dove entravano le macchine, spaccato tutto, rifatto il pavimento, ripitturato, mobiliato e adesso un ufficio fighissimo. Arriva questo qua, questo boss qui nel nostro ufficetto, guarda sta cosa, si toglie un personaggio pazzesco, si toglie il visore e il suo commento a caldo è stato fuck.
This shit is good. You have to go to Silicon Valley. E quindi guardate, la favola, ci siamo presi il nostro primo finanziamento dalla Slovenia e siamo finiti in Silicon Valley. Ok? In Silicon Valley a fare cosa, mi chiedete voi? E me lo sono chiesto anch'io. Perché noi l'unica cosa che avremmo dovuto fare era finire il gioco. E uno come può mettersi in produzione in Silicon Valley, dove c'hai una quantità di distrazioni infinita? Infatti non abbiamo portato avanti tutto il tempo, ci siamo passati un'intera estate in Silicon Valley, tutto il tempo che siamo stati in California, noi fondamentalmente cercavamo di capire fuori dall'Italia come fosse il mondo, diciamo, finanziamenti, videogiochi e realtà virtuale nel cuore pulsante del mondo di startup, finanziamenti e realtà virtuale, dove tutto è nato e dove tutto gira. Allora abbiamo scoperto che di nuovo il gaming e la realtà virtuale sono cose che non interessano ai finanziatori, perché i finanziatori, specialmente quelli di Silicon Valley, vogliono una cosa che si chiama platform. Platform significa che deve essere una cosa che oggi hai 10, domani hai 100.000, dopodomani hai 10 milioni. Quindi parliamo di Uber, Netflix e cose del genere. Questa cosa qua, questo modello di business applicabile alla realtà virtuale, non funziona. Perché non è scalabile. Perché? Perché comunque ci sono gli utenti. E quindi ce ne siamo tornati a casa, con praticamente i soldi del finanziamento quasi finiti. Dico quasi perché quei pochi che sono rimasti ci hanno permesso di arrivare alla fine del gioco. Morale della favola, siamo tornati a casa un po'. Così ci siamo detti, boh, insomma ragazzi, abbiamo fatto tutto, abbiamo girato, abbiamo visto, c'è niente da fare, finiamo questo gioco. E l'abbiamo finito. Per cui, tutta questa avventura ci siamo ritrovati fondamentalmente con grande fatica e con diversi problemi, anzi, se qualcuno di voi poi vuole darmi un bigliettino per psicanalizzarmi, sarei ben felice, perché credo di aver accumulato un bel po' di problemi. Però siamo arrivati all'obiettivo che ci siamo prefissati. Abbiamo finito il gioco ed è negli store su Steam e sull'Oculus Store dal 14 novembre. Quindi questa per noi è un po' la storia che appena adesso comincerà, sta vendendo, ovviamente non stiamo diventando ricchi immediatamente, però sta vendendo, per cui è un po' la prima pietra di quello che potrebbe essere il nostro futuro. Dico potrebbe perché non lo so, perché è ancora una cosa un po' incerta. Però arrivati qui mi sono un po' presentato, questa è un po' la mia storia, adesso vi racconterò invece dal punto di vista di quello che è proprio la parte più tecnica. Entrerò a parlare di realtà virtuale applicata poi anche al discorso di psicologia e poi vi mostrerò. Questo comunque è il trailer che è uscito, non lo trovo più.
Cosa sei sotto, vedi, sei sotto, qua, è tutto qua.
Dopo 3 anni di lavoro avete un po' visto il primo video. Era un po' fuffa, era il primo video. No, no, nel senso, carino, emotivo, aveva quel tiro simpatico. Però dal punto di vista, voglio comprare. C'è niente. C'era niente. Questo invece è un video di lancio di un videogioco. E tutto quello che vedrete è un grande studio dietro per come trasmettere. Perché tra l'altro è molto difficile fare trailer di cose di realtà virtuale. Per cui questo è un lavorone ed è stato, penso, ricevuto molto bene, ha ricevuto molti commenti positivi. E questo è il nostro gioco e si chiama Runes, The Forgotten Path. This wasn't the first time I've been here. I had hoped that I would never need to return. My name is Leth, and I was once a great sorcerer. This is my story, or at least part of it. Here are strict punishments for those who dare to study more than one school of spellcraft. Here. Come. Olivia won't kill you. Bring the Qua abbiamo chiaramente fatto un salto di qualità, no? Immagino, spero. Cosa mi sembra? Cioè, chiaramente abbiamo del materiale, abbiamo fatto un gioco e quindi c'è. Ora, è bellissimo perché chiaramente noi siamo andati sempre dietro al nostro sogno e quindi abbiamo voluto portare a terra il nostro sogno, che è fare un gioco narrativo. Quindi, come avete un po' potuto capire dal trailer, c'è sicuramente una storia dietro, non è uno sparatutto e basta. È un misto fra puzzle e azione, ma la, diciamo, la cosa che veramente è profonda dentro questo gioco è la storia, ok? E quindi ci sono i personaggi che vi spiegano durante questa cosa, durante tutta l'avventura, pian pianino, con un grande colpo di scena finale, poi ci sono queste cose delle maschere, che tra l'altro anche per il vostro discorso è molto interessante. Ma ora mi fermerò un attimo a parlare del gioco, vi racconterò invece, vi spiegherò e vi mostrerò la presentazione che ho fatto a questo evento che vi dicevo a Trieste, quello che non avevo voglia di fare, e che ci ha portato poi in Silicon Valley. Lo faccio pari pari perché comunque è una buonissima, farò un po' più breve, perché è una buonissima introduzione per cosa è un po' la realtà virtuale, per capire lo stato dell'arte. Allora, vi dicevo prima, si parla molto di VR, cioè ovunque, chiunque ormai... Adesso chiunque ha sentito nominare la VR, quindi più o meno tutti sapete almeno di cosa si parla, però c'è sempre un po' di confusione, non si sa ancora bene cosa è esattamente, su che device, PlayStation, mobile, boo. Allora io vi spiegherò velocemente, innanzitutto una piccola anticipazione, cioè scusate, una piccola premessa, è che noi parleremo solo di realtà virtuale, c'è tutto un altro mondo enorme dietro alla realtà aumentata, quindi per non fare confusione ricordatevi sempre che i termini in uso che potete sentire sono VR, che è virtual reality, AR, che è augmented reality, e MXR, cioè che è mixed reality, le cose che fanno entrambe. Noi parleremo principalmente di realtà virtuale, perché? Per due motivi. Il primo è che non abbiamo grandissima esperienza con la realtà aumentata, e il secondo è che la realtà aumentata tutt'oggi è ancora un po' indietro, sta appena adesso uscendo il Magic Leap, il Microsoft HoloLens, sono una porcata enorme, cioè una roba, io ho un'aspettativa altissima, voglio provare, mio Dio, questa roba, si vede una finestrellina così, figo, vedi le robe sui muri, eccetera, però cioè, si vede che è proprio poco spendibile, mentre la realtà virtuale è decisamente molto più spendibile. Quindi parleremo di realtà virtuale. La storia più o meno ve l'ho già spiegata prima, siamo partiti con l'Oculus DK1, è stato l'avvio dello scenario mondiale.
Non dare per scontato che tutti sappiano cosa sia la realtà aumentata.
Ok, scusatemi, giusto, perdonatemi, io a volte vado un po' veloce. Realtà aumentata, occhialini, e dove la realtà virtuale tu non vedi niente e il visore ti propone qualcosa di completamente diverso, mentre la realtà aumentata sono degli occhialini dove tu vedi oltre, quindi se io indossassi adesso un visore di realtà aumentata vedrei voi e la classe, e sugli occhialini mi viene proposto qualcosa che viene aggiunto. Quindi fondamentalmente potrei vedere voi, e qua potrei vedere un bel modello 3D di qualcosa piazzato per terra. E quando mi giro lo vedo intorno, ok? Quindi la realtà aumentata fondamentalmente mappa l'ambiente 3D e inserisce cose 3D all'interno di un ambiente reale. Grazie Paolo per la precisazione. Sì, fighissimo, solo che è ancora un po' indietro la tecnologia, per cui non funziona perfetta, il field of view è ancora un po' piccolino, eccetera eccetera. Sono appena usciti i Magic Leap, che è un visore di realtà aumentata che sembra essere più performante, però è uscito da poco, c'è proprio un altro mese e non l'ho ancora visto, per cui non so dire. Sembra che sia un po' meglio, ma vedremo. Quindi fondamentalmente la storia della realtà virtuale nasce nel 2013 con il Kickstarter di questo Paperlucky, che poi ha raggiunto un bel po' di milioni. Dopo due anni circa Facebook, niente meno che, ha acquisito Oculus, quindi ha proprio comprato l'intera società per 2 miliardi, e quindi Oculus adesso è di Facebook.
E c'è, nel momento in cui chiaramente c'è stata questa acquisizione, c'è stata una ramificazione, si è aperto tutta una parte di realtà virtuale per il mobile, e quindi tutto quello che è cellulare e realtà virtuale. Quindi voi prendete il vostro cellulare, ci mettete un device che può essere cartone, con quelli di Google, può essere Samsung Gear VR, ci mettete il cellulare dentro, o il nuovissimo Oculus Go, che è una roba dove non si vende anche il cellulare. Però fondamentalmente è la stessa cosa, cioè una parte mobile di contenuti, quindi video, che funziona molto bene, e 3D molto povero, perché chiaramente la scheda video di un cellulare non regge, quindi immaginatevi i giochini per il cellulare, immaginatevi i giochini per il computer, cioè sono due cose completamente diverse. Quindi c'è il ramo del mobile, poi chiaramente fra il mobile e il PC, che è il top di gamma, e il mobile che è il minimo, mancava un po' quella cosa in mezzo, no? E quindi chiaramente hanno riempito questo buco la Sony con la PlayStation VR, e qui più o meno siamo arrivati a coprire tutto quello che c'è adesso di realtà virtuale. Poi chiaramente per PC ci sono due grandi marchi differenti, uno è Facebook con la Oculus e l'altro è Valve, che sono quelli di Steam, se avete qualcuno conosce, sono quelli che distribuiscono videogiochi fondamentalmente, che hanno il Vive in collaborazione con l'HTC. Questo è quanto, non ci sono altri competitor in giro per il mondo, per cui quando si parla di realtà virtuale abbiamo PC, Oculus Vive, PlayStation VR e mobile, chi più ne ha più ne metta, perché tanto è solo un aggeggino. E questo è quanto. Chiaramente il passo successivo è stato fatto quando sono stati implementati, cioè proprio il next step, o come la chiamo io, VR 2.0, e quando hanno implementato RoomScape VR. RoomScape VR significa che oltre a guardare a 360 gradi, fighissimo per l'amor del cielo, ma dopo un po' dici ok, capito, poi e finisce là, hanno implementato la cosa in più per aumentare il senso di immersione. RoomScape VR praticamente ti danno dei sensori per le mani, sono questi, sono quelli di Oculus, quelli del Vive sono più o meno uguali. Attenzione, questo ce l'abbiamo solo su PC e PlayStation, quando facciamo sul mobile sta roba non esiste. Questa cosa qua viene traccata insieme al visore, quindi quando io indosso il visore guardo, vedo le mie mani o vedo qualsiasi cosa lo sviluppatore vuole mettere. Quindi se io faccio così, in realtà virtuale vedo qualcosa fare così, la mia mano o un oggetto, un'arma, quello che è. Ma la cosa veramente figa è che io posso muovermi. Mentre prima il tracking funzionava solo con il giroscopio a 360 gradi, ora con questi, implementando il RoomScape VR, io posso camminare in giro. Posso avere questi controlli e se nell'ambito 3D, all'interno dell'esperienza, c'è qualcosa là che io posso, con cui io non posso interagire, devo fisicamente muovermi per interagirci. Quindi se io ho là una cosa da prendere o un cassettino, io non è che faccio così, clic, 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 e lo apro. No, devo fisicamente muovermi, andare qui, abbassarmi e con la mano prenderlo. Questo chiaramente è perché porta a quello di cui parleremo la prossima ora, che è appunto ingannare il cervello. Cioè, ingannare il cervello con l'immersione, e pur sapendo che non è vero, e pur sapendo che io sto vedendo un'esperienza che non è vera, il mio cervello reagisce come se fosse vera. E proprio a questo riguardo io oggi ho portato il nostro gioco, che secondo me è sicuramente interessante, e dovrei chiaramente condividerlo con voi, ma non mi sembrava appropriato, ho portato una vecchia demo del nostro gioco, parecchio vecchia, dove però abbiamo messo una cosa molto interessante che si chiama Leap of Faith, e parleremo proprio di ingannare il cervello. E finisco qui ancora toccando due argomenti che sono interessanti. Motion sickness. Chi ha mai sentito dire, o chi ha percepito, qualcuno che diceva che ha provato qualcosa di realtà virtuale ed è stato male e ha vomitato, gli veniva da vomitare? Ok. Come funziona e perché? Beh, innanzitutto, una cosa che abbiamo detto e ridetto, specialmente a molti investitori, è che non è la VR, non è la realtà virtuale a fare la nausea, ma è la tipologia di contenuti. Come funziona? E questo è abbastanza interessante anche da un punto di vista per quello che fate voi. È un po' il sistema vestibolare, è un po' quello che va a interagire quando si parla di motion sickness. E dicendo in maniera semplice, quello che succede quando leggete in macchina. Cosa succede? Io leggo in macchina, il mio occhio non percepisce il movimento, l'organo del mio orecchio lo percepisce, e il cervello che cosa fa? Siccome è una creatura meravigliosa, dice, l'occhio dice che non ti muovi, l'orecchio dice che non ti muovi, sei stato avvelenato, vomita. Ok? Questa è un po' la spiegazione. cioè il cervello crede veramente di essere stato avvelenato e ti fa vomitare come difesa da questo avvelenamento, perché i sensi non stanno funzionando bene. Questo è la motion sickness. In VR succede l'opposto. In VR tu con l'occhio vedi il movimento, perché chiaramente tutti quanti i primi sviluppatori non sapevano di questa cosa, non sapevano neanche come risolverla, e quindi facevano gli adattamenti dei giochi semplicemente mettendo in VR, quindi levetta avanti, quella camera che si muoveva e la gente a sboccare, era terribile. E cosa, come dopo chiaramente questa cosa qua è stata risolta con altri sistemi di locomotion, però insomma questa cosa qua è un po' dopo ci cioè, espandiamo su altre cose. Però diciamo che quando si parla di nausea e di motion sickness è molto interessante l'argomento. Perché? Perché per esempio è tragabile, si può aumentare la propria resistenza a questa cosa qua, cioè io più mi alleno a soffrire e più la mia sofferenza per il motion sickness si abbassa, tanto che quando nell'ambito gaming i giochi all'inizio con il movimento diretto la gente sboccava e diceva no che schifo, sto malissimo eccetera, si sono trovate delle soluzioni tipo il teleport. Teleport significa c'è un controller, premo, mi viene una linea, punto lì e mi teletrasporto lì, risolto il motion sickness. Tutta la gente tutta felice, e dopo chiaramente ha cominciato a venire fuori quelli, ma no, ma così non è immersivo, perché noi non ci teletrasportiamo, e quindi la gente ha cominciato a volere di nuovo il motion sickness. Perché? Perché nel frattempo si stavano addestrando e quindi provavano sempre di meno, io compreso, lavorandoci, a son di passare ore e ore nella virtuale, mi è passata. Quindi adesso io posso mettere un giochino dove si va avanti a manetta e staccando così, io sto benissimo. E questo è particolarmente interessante, perché chiaramente apre tutta una serie di cose scientifiche sul discorso del vestibolare e sul discorso del motion sickness, sulla quale più di portarvi la mia esperienza ovviamente non ho molto da offrirvi, però è un argomento sicuramente interessante e so che a livello mondiale viene molto preso in attenzione da molti studiosi.
E vabbè, qua insomma si parlava del gioco, c'è stata una recensione bellissima.
Secondo me questo è un argomento interessante, intervengo un po' io.
Sì.
Comunque tu puoi confermare che i primi kit che uscivano di Oculus, quello per gli utilizzatori, da questo punto di vista era abbastanza impegnativo.
Extreme, direi. Sì.
Perché alla fine quello che mancava era il sincronismo. Punto. E in realtà il sincronismo c'era abbastanza, però a volte bastano latenze di qualche, non dico millesimo, ma di 50 millesimi di secondo credo sia sufficiente,
sì, per
anche meno.
Sì, anche 10-20, poi è molto soggettivo. Okay. Però diciamo che sui soggetti deboli 20 millisecondi di ritardo, cioè diciamo su 90 fps.
Ok, quindi il sincronismo c'era. Per cui se io ruoto la testa l'immagine ruota, ma il problema era la latenza, cioè il ritardo tra il mio movimento e il dato che veniva dato. Questo era un problema che si credeva di aver risolto e che invece non era risolto, tanto è vero che gli ultimi modelli hanno aumentato sia la risoluzione sia appunto la latenza. La latenza era il grosso problema che non si riusciva a risolvere per potenzialità di calcolo, quindi schede grafiche che nel frattempo non sono molto tantissime.
Sì, sì, un gioco di base, di qualsiasi gioco, PlayStation, computer, quello che volete, voi ve lo guardate sullo schermo, non sapete cosa c'è dietro dal punto di vista, diciamo, tecnico. Ve lo spiego io. L'FPS sta per frame per second, quindi è quanti fotogrammi vi vengono sparati di output, ok? Nei video, lo standard è di solito 24 o 30, ci sono dei televisori che vanno fino a 60 o 100, e vedete quelle immagini tutte un po' strane, no? Un po' strano, sono tipo un po' fluide, troppo fluide, no? Si perde proprio il senso cinematico. Il videogioco solitamente sta dai 50 a 60, normale, e può scendere fino a 30, ok? Quindi voi giocate un gioco, diciamo, un attimo, diciamo, una scena particolarmente intensa, piena di cose, va un po' più giù perché la scheda video magari non ce la fa, scende a 30 fps, l'occhio non nota ancora niente di strano. Sotto i 30, se scendiamo sui 20 fps, si vede il classico gioco che scatta, ok? Cioè, non so, un PC o qualsiasi cosa, sulla PlayStation di solito non lo vedete perché i giochi sono testati apposta. Su PC, se non avete una scheda video abbastanza potente, vedete questo gioco che fa... diciamo, ok, forse c'è bisogno di un PC nuovo. Quindi questa cosa qua su PC, innanzitutto non fa male, non succede niente, però chiaramente è un po' fastidioso da vedere. In realtà virtuale è un po' più difficile, un pochino, perché lo standard è 90 fps, ok? Se io scendo sotto i 90 fps, ma veramente anche di 10, se io sono a 80, l'occhio lo percepisce e il cervello comincia a stare male. Perché? Perché non abbiamo quel senso di estrazione, non abbiamo quel senso di sto guardando la TV, abbiamo il senso di, il cervello pensa di essere lì. E quindi c'è sempre lo stesso discorso. Nel momento in cui il mio cervello pensa di essere lì, quando il mio occhio comincia a vedere così, chiaramente il cervello dice stai male, avvelenato un po'. E questo chiaramente dal punto di vista tecnico è estremamente difficile tenerlo come standard, perché chiaramente significa fare un gioco proibitivo dal punto di vista grafico. E no, abbiamo, insomma, abbiamo trovato dei compromessi che siamo riusciti a bilanciare, diciamo, bellezza e cose. Però per esempio, non so, se vedete un qualsiasi gioco dove c'è l'open world con le foglie, l'erba, tutto che si muove, eccetera, in realtà virtuale non esiste. Cioè, perché lo stato dell'arte è impossibile, ci sono troppi poligoni, ci sono troppe cose, non si fa. E quindi le cose che portano motion sickness, a parte il discorso della camera in movimento, quello è una parte di design. Poi sicuramente c'è la parte tecnica, quindi gli FPS e la latenza. La latenza è stata un po' superata dagli hardware, perché chiaramente man mano che l'hardware ha migliorato hanno abbassato la latenza. Latenza intendo risposta del movimento e risposta del visore. E poi tutto il resto ha portato un po' a creare l'insieme di cose che funzionano. Quindi l'hardware man mano è migliorato, gli sviluppatori man mano hanno fatto cose che facevano male, gli FPS sono rimasti quelli, ma più o meno si è capito e quindi arriva là. E quindi diciamo che questa cosa della nausea è stato associato all'inizio della realtà virtuale, ma credo non sia più un problema. Di sicuro nell'ultimo anno c'è rimasta poca roba che fa nausea.
Qui concludiamo, praticamente si parlava del gioco riguardante grafica, volevamo mettere insieme diciamo un po' tutto, no? Cioè non fare solo uno sparatutto, non fare solo una storia narrativa, e ora fare la tripletta di cose. Questo è un sistema di locomotion, ma non credo che ci interessi. E boh, questi siamo noi, in modalità Silicon Valley. Alex è la mente, diciamo, che sta dietro al progetto, il nostro programmatore, poi ci sono io che sono, diciamolo, il designer, e Marco che è il modellatore. Manca qui un altro Giacomo, che si è unito alla banda dopo, e boh, chiaramente tutti i collaboratori esterni. Detto questo, io adesso farei una pausina, così incomincio a montare attrezzatura, eccetera, e non lo so, come succede, come funziona? Quanto tempo?
Ah, quanto tempo? Boh, 10 minuti.
Ah, 10 minuti, sigaretta, chi sigaretta, no? Tutti dentro, tutti fuori. No,
quasi da
poco. Ah, 10 minuti, o poi...
Non dico dove anche il trucchetto di mettere i riferimenti fissi sull'Italia a Morpheus per bloccare per migliorare il modo per la vita
per
l'anno
così per la
sì, infatti abbiamo fatto un breve sondaggio, volevamo vedere cosa pensava lei. Per dicembre si pensava di 19. Perché è il tasso di
ma se volete possiamo farli anche separati,
dipende se riusciamo a fare tutti le presentazioni di oggi, se penso che si fa tutto.
Però la presentazione è la condizione necessaria, non è sufficiente,
sì, ma non ha come tempistiche in le ore.
Se no,
se
si
può fare solo un cappello o due, magari
un'ora,
diciamo,
uno a gennaio. Possono fare finire le presentazioni
il 19?
No,
19 dicembre potrebbe essere un buon giorno. Voi avete lezioni la mattina?
No.
Perché a volte mi piacciono così di dipartimento al pomeriggio. Anche perché sono in Italia, per cui io farei il 19 dicembre a partire dalle 9. Può andare?
Sì.
Ok. Lo segno.
Anche a gennaio.
Ah, non ho la mia idea, cioè se mi hanno
piazzato.
Perché sono già usciti per il prossimo anno?
No, sono
usciti. Cioè, la segreteria non mi ha comunicato solo. Quindi, mercoledì 19 dicembre.
Grazie.